Appena finita la presentazione del testo di Nadessa, un testo che insomma fa fermare un po' tutti a riflettersi e forse anche a farsi un esame di coscienza. In questa giornata dedicata anche al melting pot della nostra società, al Silent Festival di Roma, siamo con l'autrice a raccontare quest'opera, il cui già titolo ci dice veramente tanto: L'unica persona nera nella stanza. Lei, di origine dello Sri Lanka, è una freelance, è una che appunto si investe nella comunicazione, nel raccontare, e ci propone questa storia, insomma, che ha tante sfaccettature, più forti, più leggere, ma che sicuramente no, ha un intento anche sociale e culturale nell'essere scritta.
Sì, assolutamente. Infatti il libro nasce da un long form che ho scritto per Not, della casa editrice Nero Edizioni, che è un magazine online, e che portava lo stesso titolo di questo libro, L'unica persona nera nella stanza. E chi è l'unica persona nera nella stanza? Sono io, ma sono anche tutti gli altri italiani neri che vediamo nei nostri quartieri, nelle nostre strade, nelle nostre scuole, università, nei nostri uffici. E sono gli italiani neri che sono così visibili sul territorio, ma sono così invisibili in determinati settori della società. Pensiamo alla politica, pensiamo ai media, pensiamo alla televisione, ai giornali, ai libri. Sono tutti luoghi in cui gli italiani neri non esistono, o meglio, esistono come oggetto del discorso e non come soggetto. Cioè sono quelle persone che vengono chiamate a parlare di determinate tematiche o ascoltare determinate tematiche, per esempio l'immigrazione, la crisi immigratoria, l'integrazione, l'ultimo caso di razzismo. I soggetti, gli italiani neri, esistono come oggetto del discorso quando si parla di queste tematiche e basta.
Questo che dici mi fa molto pensare, no? Si parla spesso di etichette, delle persone che stanno nei ruoli non per quello che poi veramente sono, ma per quell'etichetta che tu gli puoi piazzare addosso come se la persona di per sé non avesse un valore, ma ce l'ha in funzione del ruolo che ricopre o del ruolo che gli viene affibbiato. Noi ci teniamo tanto a lavorare contro gli stereotipi, ma anche a lavorare su un'accettazione di un mondo che va fuori dalle definizioni e dagli schemi. E leggendo varie interviste fatte su di te e dei tuoi lavori, mi piaceva molto questo mettere a risalto che per lo sport, ad esempio, per il campione che allora entra nella nazionale e alza la qualità, sei italiano, il campione di nuoto, ora va bene qualunque sia la sua origine, è italiano perché ci ha fatto vincere i nazionali, però in generale invece dall'assenza ancora dello ius solis a tutto quello che è il ma da dove vieni? Ah, ma come parli bene? C'è proprio invece un costrutto culturale che chi invece è italiano, punto, deve comunque giustificare.
Sì, perché gli italiani neri sono italiani nella percezione comune, pubblica, quando si meritano di essere italiani. E si meritano di essere italiani quando hanno guadagnato delle medaglie d'oro alle Olimpiadi. E pensiamo all'ultimo caso, no? A Jacobs, che in realtà italiano era già perché sua madre era italiana, però dopo questa vittoria si è scelto di riportare nel dibattito pubblico la questione della riforma della cittadinanza, perché gli sportivi che hanno guadagnato medaglie sportive o che potrebbero portare gloria allo Stato da un punto di vista sportivo meritano di essere italiani. E in effetti se guardiamo il racconto mediatico, se apriamo i giornali, vediamo che gli italiani neri vengono raccontati, descritti come italiani e quindi come meritevoli di essere tali, quando si sono guadagnati questo merito con imprese davvero gloriose, non lo so, hanno ottenuto la laurea vendendo accendini, no? Oppure hanno salvato i compagni di scuola da chi voleva dirottare l'autobus e così via. Questo ci dà l'idea che per essere italiani, gli italiani neri devono essere eccezionali, non possono essere normali, non possono neanche essere mediocri.
E su questo discorso della meritocrazia, tu, diciamo, da donna attivista e anche che mette, no, in discussione certi ruoli sociali, non hai paura di affrontare un altro tipo di meritocrazia, che è quella non legata al chi sei, ma al come sei. E quindi nel tuo testo approfondisci anche il tema dei concorsi di bellezza per migranti, però sempre con l'etichettina che ci va aggiunta.
I concorsi di bellezza sono una cosa che mi ha affascinato tantissimo perché sono organizzati dalle comunità straniere in Italia. Io ho seguito alcuni organizzati a Milano, ma in realtà vengono organizzati anche a Roma. Per esempio, c'è stato un concorso Miss Sri Lanka in Italy organizzato a Roma. E sono delle situazioni molto particolari in cui vedi che viene spostato l'ago della bilancia con cui si giudica la bellezza standard, quella bellezza che vediamo in alcuni concorsi ufficiali dove le donne sono delle modelle alte, magre, con i capelli lisci e lunghi, e invece in alcuni concorsi organizzati dalle comunità straniere, per esempio Miss Africa in Italy, che si è svolto a Milano, c'erano queste donne provenienti da originarie da tutto il continente africano, Nord Africa ed Africa subsahariana, donne nere, donne bianche, donne con i capelli afro, donne con i capelli lisci, donne basse, donne alte, donne con molte forme, donne snelle, e venivano giudicate in base a diversi punti di vista, no? Non una bellezza unica, eurocentrica, una bellezza che veniva da molti posti, una bellezza che proviene dai margini, no? Che ci aiuta a cambiare lo standard, che ci aiuta a cambiare proprio punto di vista, a spostarci dall'Europa verso il resto del mondo, perché il resto del mondo è già qui in Europa.
Altri canoni, no? Un'altra lente con cui guardare il mondo a partire da quella che poi di solito tende ad essere la più stereotipata, che è quella della bellezza. E ti chiedo, chi vince questi concorsi poi che cosa fa? Ce l'ha un minimo di riconoscimento, un racconto della storia o è più un processo di magari affermazione della propria cultura?
È proprio un processo in cui si afferma che la propria bellezza è valida, è autentica, al pari di quella che vediamo in televisione. È un modo anche per queste donne di dire io sono bella, nonostante anche per la mia pelle nera, anche per i miei capelli afro, anche per i miei capelli così diversi da quelli che vedo in televisione o negli altri concorsi ufficiali. Infatti, se ci spostiamo verso i concorsi ufficiali, vediamo che lì ci sono a volte delle donne nere, delle donne di minoranza etnica che partecipano. Però, anche se vincono, il giorno dopo su Twitter c'è qualcuno che dice che quella non è una bellezza italiana, no? Allora, questi concorsi ufficiosi servono a dire che ci sono altre bellezze, anche quelle bellezze sono autentiche, anche quelle bellezze a loro modo sono italiane.
E su questo, diciamo, tu non ti sei fermata a raccontarlo nelle interviste o nelle presentazioni dei libri o da freelance nel tuo scrivere, ma al pari con i tempi, in una anche esplosione di una comunicazione che va anche sullo strumento di podcast che a Radio Sonar è veramente caro, hai messo in piedi un lavoro che comunque continua a divulgare. Tra l'altro sponsorizzato e su piattaforme anche, diciamo, più mainstream, contenuti che molto mainstream non sono.
Sì, infatti sulla razza è questo il titolo del podcast, che è nato durante la pandemia, un momento in cui gli italiani hanno volto le proprie orecchie alla radio, ai podcast, alle cuffie. E dunque io mi sono occupata, ho rivolto il mio interesse verso quell'area che mi affascina di più, la questione razziale, cercando di tradurre dall'inglese all'italiano parole e concetti legati alla questione razziale in Italia. E l'ho fatto con due amiche, colleghe che sono Natasha Fernando e Maria Catena Mancuso. Il podcast è in effetti sponsorizzato da Juventus, prodotto da Undermedia ed è presente sulle piattaforme mainstream e questa sponsorizzazione ci permette di arrivare a persone che magari normalmente non sarebbero interessate a queste tematiche, a utenti italiani, maschi spesso, che magari sono interessati al calcio, però sono anche interessati alla questione multietnica, multirazziale e quindi quindi questo progetto offre un approfondimento sulla questione razziale in Italia, sul nostro territorio, intervistando anche le voci, ascoltando anche le voci delle persone di minoranza etnica in Italia, degli italiani neri.
Io direi che questa è già un'ottima chiusura per la nostra intervista di per sé, però mi piace sempre in queste situazioni, soprattutto dei festival, dove conosci delle persone che dietro hanno grossi progetti, chiedere c'è qualcosa su cui stai lavorando, che hai in programma, che ci vuoi anticipare o su cui vuoi mettere l'accento?
Allora, ci sono due progetti su cui sto lavorando, uno non si può dire perché è scaramantico e l'altro invece, beh, il prossimo libro, lo aspettiamo.
E allora lo aspettiamo e la nostra radio è disponibile per i tuoi racconti, non solo dei libri, ma per quello che vuoi a livello di amplificare questa voce che crediamo sia doverosa. Grazie.
Grazie a voi.